Modem.
Нарастает турбулентность на рынках.
La guerra in Ucraina è una tragedia e occorre pensare a come mettervi fine. La Russia non ha mai rifiutato di aprire negoziati di pace con l'Ucraina. Non è stata la Russia, ma l'Ucraina ad annunciare pubblicamente che si ritirava dal processo negoziale.
С российским зерном бесплатно.
Всі побачили буквально.
Ognuno di noi ha potuto vedere di cosa è capace la Russia di oggi, che si definisce erede dell'Unione Sovietica. Hanno cercato di sterminare la nazione ucraina, di sottometterci e di torturarci, ma hanno fallito.
Замовчати страшні злочини назавжди не змогли.
Era il momento ideale per venire in Ucraina. Ho partecipato qui al vertice internazionale sulla sicurezza alimentare. Questa guerra continua a creare problemi anche per quanto riguarda le derrate alimentari. Scarseggiano qui come del resto in tante altre aree del nostro pianeta. Essere qui significa anche far capire che l'impegno del nostro paese non si limita al presente, ma che durerà nel tempo.
On passe à autre chose, c'est un engagement qui doit se faire dans la durée.
Si potrebbe dire guerra scaccia guerra. Quanto sta accadendo in Palestina sta distraendo dal conflitto in corso ormai da quasi due anni in Ucraina sia l'opinione pubblica sia la politica, ma anche i media occidentali. E allora oggi a Modem dedichiamo la puntata proprio all'Ucraina. Buongiorno e benvenuti da Roberto Porta alla regia, Andrea Colosio ad assicurare la messa in onda e da Amanda Pfendler al microfono. Già da tempo si è cominciato a parlare di stanchezza, di logorio, del sostegno politico, finanziario, militare a Kiev, ma ora sembra che le cose stiano peggiorando. Ufficialmente, lo abbiamo appena sentito anche con le parole del presidente della Confederazione Alain Berset durante la sua visita sorpresa lo scorso fine settimana in Ucraina, l'Occidente ufficialmente è compatto nel sostenere Kiev. Ma è davvero così e lo sarà anche in futuro? Al fronte intanto si continua a combattere con scontri estremamente feroci, ha detto ieri il segretario della NATO Jens Stoltenberg. Ma che ne è della controoffensiva di Kiev, tanto annunciata e mai veramente decollata? E quali possono essere le prospettive per i prossimi mesi, ora che l'inverno, il secondo dallo scoppio della guerra, è arrivato in modo peraltro brutale, con una forte tempesta che nel sud-est dell'Ucraina, in Crimea, ha privato della corrente elettrica 2 milioni di persone e causato anche varie vittime? Oggi vediamo di dare alcune risposte a questi interrogativi. Ad aiutarci tre ospiti: Marta Serafini, giornalista del Corriere della Sera, inviata in Ucraina; Ulrich Schmidt, docente di storia dell'Europa orientale, specialista di politica e media russi; e il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa in Italia. Buongiorno e benvenuti a tutti e tre.
Buongiorno.
Dunque, partirei dai due leader nemici, Putin e Zelensky. Li abbiamo sentiti anche nella copertina iniziale e da come stanno. Sono infatti molteplici i segnali, gli indicatori di un Volodymyr Zelensky stanco, cupo, sconfortato, confrontato con critiche anche interne, mentre dall'altra parte del conflitto c'è Vladimir Putin, il presidente russo, che si presenta rilassato, fiducioso, saldo al potere. Ma è davvero così? Cioè il loro apparente stato d'animo rispecchia la reale situazione al fronte? Allora cominciamo con il presidente russo Ulrich Schmidt. Poco meno di una settimana fa si è collegato al G20 virtuale Vladimir Putin, voluto dalla presidenza indiana, questo G20 virtuale. Era da tempo che Putin non vi partecipava direttamente, visto il mandato d'arresto anche internazionale per crimini di guerra che pende sulla sua testa. Ai vertici di Nuova Delhi di quest'anno e di Nusa Due del 2022 era stato rappresentato dal ministro degli esteri Sergei Lavrov. Poi sempre Putin negli ultimi due mesi ha incontrato in Cina il presidente Xi Jinping, ma anche il leader nordcoreano Kim Jong-un, che gli ha promesso e già inviato materiale bellico. Ecco, Putin sembra tornato protagonista, ma professor Schmidt, è davvero così?
Ma io penso che le cose sembrano di andare meglio per Putin, e la presenza al vertice G20 è stata una prova per lui stesso, se viene accettato dai altri capi di Stato. Ma penso che è molto indicativo che Xi Jinping e Biden non sono stati presenti, e almeno per Biden è chiarissimo che lui è stato assente perché non voleva essere visto insieme con Putin. E adesso vediamo bene che Putin non si sente bene con la piena isolazione in quale si trova la Russia, e prova di rientrare la scena internazionale.
Dall'altra parte del conflitto, dicevamo, c'è Volodymyr Zelensky. Marta Serafini, il presidente ucraino non nasconde la sua frustrazione per il fatto che la mobilitazione internazionale a favore di Kiev si sta indebolendo, complice anche lo scoppio del conflitto in Palestina. Questo si aggiunge anche un'erosione, sembrerebbe, del consenso interno, secondo il Kiev International Institute of Sociology. La fiducia del governo in Ucraina è scesa dal 93% di maggio al 73% di ottobre. Ecco, un presidente in crisi. Abbiamo problemi con la comunicazione. Marta Serafini, lo dicevamo, si trova in Ucraina e il collegamento in questo momento è molto difficile. Resto allora con lei, Ulrich Schmidt. Putin, al di là di quello che è questa difficoltà a livello di contatti con altri paesi, questo isolamento che lei ha citato, per quanto riguarda il consenso interno, gode di un consenso sufficientemente ampio, resta ampio, l'economia sembra tenere relativamente, le esportazioni anche di materie prime non sono bloccate come chi ha promosso le sanzioni sperava. Ecco, Putin è ancora, diciamo, saldo al potere?
Sì, allora, ma c'è un evento molto importante nei prossimi mesi. Allora, fino a metà di dicembre Putin dovrebbe annunciare la sua candidatura per le elezioni presidenziali nel 2024, e fino adesso si può dire che le sanzioni fanno male all'economia russa, ma non hanno fermato l'economia russa, e il messaggio del governo russo al pubblico russo è sempre lo stesso: tutto è normale, non dovete preoccuparvi, non c'è una guerra e voi potete vivere come prima.
Proviamo a ripristinare un collegamento con l'Ucraina. Abbiamo cercato un altro collaboratore della RSI, Cristiano Tinazzi. Ci sei? Ci senti? Non c'è neanche. Do un'ultima possibilità alla regia, non abbiamo neanche Cristiano Tinazzi. Insomma, è difficile raggiungere l'Ucraina in questo momento. Ricordo che è in corso, il conflitto è in pieno svolgimento, e quindi c'è questo fattore guerra, nel senso di come sta andando. Generale Camporini, ieri il segretario della NATO Jens Stoltenberg ha detto che l'Ucraina ha riconquistato il 50% del territorio occupato da Mosca e continua ad infliggere pesanti perdite alla Russia dopo alcuni dei combattimenti tra i più intensi dall'inizio della guerra. E sebbene la linea del fronte non si sia mosso, le forze ucraine, ha sempre detto Stoltenberg, hanno continuato ad essere molto efficaci sul campo di battaglia. Però il generale Valeri Zalushny, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha detto a inizio novembre in un'intervista all'Economist che la guerra è in una fase di stallo. Quindi dove sta la verità, o dipende dai punti di vista?
La guerra è in una fase statica. Statica non vuol dire che non succeda nulla, al contrario, come giustamente avete detto, i combattimenti sono in corso, comunque sono combattimenti particolarmente pesanti e con delle perdite significative, in particolare da parte russa, secondo le ultime informazioni che arrivano. Poi bisogna verificare l'attendibilità di queste informazioni. Stiamo parlando di perdite di centinaia e centinaia di uomini al giorno.
quasi 1000.
Questo anche per le condizioni climatiche, perché come avete detto è arrivato l'inverno, è arrivata questa tempesta terribile che non impedisce il combattimento corpo a corpo, non impedisce il combattimento delle fanterie, però impedisce il supporto aereo, impedisce il supporto adeguato dalla parte dell'artiglieria, quindi diventano combattimenti corpo a corpo che sono particolarmente pesanti, particolarmente onerosi. Sulle perdite russe noi dobbiamo affidarci ovviamente ai numeri che stanno circolando, dobbiamo sempre fare certamente un po' di tara. Una notizia interessante però è quella che è arrivata circa la decisione russa che avrebbe comportato il trasferimento dei missili di superficie aria da Kaliningrad alle zone delle operazioni in Ucraina per la difesa aerea dell'area. Ora sarebbe un segnale molto importante perché vorrebbe dire che ci sono delle difficoltà serie dal punto di vista dell'approvvigionamento di armamenti. Vuole anche dire che la Russia sa benissimo che Kaliningrad non è minacciata, perché la NATO non minaccia nessuno, il che smentisce ovviamente la narrazione di Mosca su tutto questo conflitto. Cosa dobbiamo aspettarci? Per l'inverno non dobbiamo aspettarci un granché. Le linee di contatto rimarranno grosso modo le stesse. Forse ci potrà essere qualche novità sul fianco meridionale, sul Dnipr. Sapete che tutti che Kiev è riuscita a costituire una testa di ponte sul lato sinistro del fiume. In quella zona le truppe russe sono particolarmente poco addestrate e quindi oppongono una resistenza minore. Se questa testa di ponte verrà allargata, allora la situazione per la Crimea diventerà un pochino più difficile di oggi, e già non è facile.
Comunque gli ucraini si apprestano ad affrontare un inverno senza quei successi che invece c'erano stati un anno fa, prima dell'inverno, lo scorso autunno, con anche del terreno guadagnato, delle città riconquistate. Cristiano Tinazzi, torno da te nella speranza di averti in collegamento. Questa mancanza anche di vittorie, il calo anche del consenso all'interno della popolazione ucraina, a questo si aggiunge anche delle difficoltà, uno scontro che sembra esserci tra il presidente Volodymyr Zelensky e lo stato maggiore dell'esercito, è così?
Ma ci sono divergenze perché la politica non si trova mai d'accordo poi con la parte militare quando c'è la guerra. La politica ha bisogno anche di propaganda, di mostrare dei risultati che magari vanno poi a cozzare con le strategie militari sul terreno. I vertici militari cercano di preservare le forze perché si sta verificando un po' come quello che è successo l'anno scorso con Bakhmut sulla situazione di Avdiivka, cioè lo spostamento di brigate anche dalla zona di Zaporizhia, come la 47esima meccanizzata, la 110esima e altre brigate che sono andate a portare supporto alle forze ucraine nell'area per cercare di frenare i russi nel loro tentativo di avanzata verso questa città fortificata. E quindi comunque ci sono perdite alte, a volte si viene proprio a creare un divario tra quello che è la volontà politica e quella che è la volontà militare.
Perché se pensiamo alla volontà politica, Cristiano, sembra quasi, non so se ci puoi dire di più, che l'unico a credere davvero ancora fortemente alla possibilità, all'obiettivo militare di riconquistare completamente il territorio occupato dai russi, il territorio ucraino, sia il presidente, e che appunto i vertici dell'esercito abbiano un atteggiamento un po' più cauto.
La funzione del presidente è quella di tenere unito il paese, quella di creare anche un mito, un sogno per quello che riguarda la guerra. Insomma, non può comunicare debolezza nei confronti della propria popolazione che ha già sofferto tantissimo. Ormai le perdite sono alte, tutti lo sanno, anche se ufficialmente non ci sono dei dati, ma Basti solo pensare che si è stimato che soltanto tra i feriti gravi, amputati e vari, ce ne siano almeno 25.000 che sono in attesa di poi di ricevere cure nei vari centri di riabilitazione. Quindi il presidente deve fare quello che fa, cioè il presidente deve tenere unita la nazione,
deve crederci.
Sì, deve crederci. Quello che poi la realtà sul terreno è diversa, perché i militari hanno la cognizione di quello che sta succedendo giorno per giorno e non possono, come dire, andare oltre quello che è il loro compito, quello di portare avanti la guerra.
Ulrich Schmidt, lo diceva anche il generale Camporini, le vittime da parte russa sono moltissime, tra l'altro nelle ultime 6 settimane, queste sono delle informazioni che arrivano dal Ministero della Difesa britannico, nelle ultime 6 settimane le perdite delle forze russe sono state tra le più alte dall'inizio dell'invasione in Ucraina, si parla di una media di quasi 1.000 morti al giorno. Ecco, questo ritmo, questo numero di morti è sostenibile, resta sostenibile in Russia? Proteste ce ne sono? So che lei è in contatto con dei colleghi anche in Russia.
Sì, i protesti c'erano subito dopo il 24 di febbraio l'anno scorso, ci sono state più di 10.000 protesti in Russia, ma questi protesti sono stati abbassati dalla polizia in Russia, e adesso abbiamo una situazione dove nessuno osa di fare un protesto in Russia, ma dobbiamo ancora tenere conto del fatto che la riserva di soldati in Russia è altissima, si parla di 20.000 uomini che si può ancora mobilitare, ma dall'altro lato abbiamo visto già un anno fa, in settembre, quando c'era la mobilitazione parziale in Russia, questo era uno shock per la società russa, e Putin sa benissimo che una mobilitazione generale, come ha voluto il Prigozhin nella sua insurrezione di giugno quest'anno, sarebbe impossibile e non sarà accettata dalla società russa, e quindi allora penso che veramente Putin ha un problema di mobilitazione.
Appunto, deve fare i conti col fatto che questa possibilità di ricambio anche al fronte non è inesauribile, non è infinita.
Sì, ma dall'altro lato Putin ha anche dichiarato un messaggio del tipo whatever it takes, non possiamo aspettare che Putin va a dire sì, basta e finiamo questa guerra. Pensa, per lui adesso l'obiettivo è di arrivare a un contratto di pace che stabilisce il status quo, e poi lui vorrebbe vendere questo contratto di pace come una vittoria al pubblico russo.
Generale Camporini, abbiamo detto che gli obiettivi bellici del presidente, ufficiali del governo di Kiev, sono quelli di un'espulsione dei russi da tutto il territorio ucraino, Crimea inclusa. Dal punto di vista strategico, però, questo obiettivo al momento sembra essere fuori portata. C'è qualcosa che potrebbe cambiare? Penso per esempio alla questione degli aerei e ai piloti ucraini che vengono addestrati attualmente.
Ma questo sicuramente cambierebbe alcune cose dal punto di vista operativo. Non credo che possa essere così determinante da generare il crollo delle resistenze russe in breve tempo. Sicuramente sarà una situazione in cui Putin prenderà atto del fatto che è più di quello che ha avuto non potrà prendere, e quindi, come diceva il professore, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto, si dovrà arrivare necessariamente a una volontà di un tavolo di trattative. è chiaro che la posizione ucraina non può non essere quella del dobbiamo riprenderci tutto, ma è anche dovuto a un fatto politico interno molto chiaro, cioè l'Ucraina sta subendo dei sacrifici enormi. Questi sacrifici il popolo è disposto a sostenerli soltanto se l'obiettivo verrà conseguito. Sì, è vero, il supporto di Zelensky è diminuito, ma siamo sempre al 73% secondo questi rilievi. Un paese che è in guerra, sottoposto alla pressione e alle perdite che ha subito, con la prospettiva di un altro inverno freddo, abbiamo avuto questa ulteriore prova di forza russa con il lancio di quasi una trentina di missili, droni e quant'altro per danneggiare le infrastrutture elettriche e quindi la vita quotidiana degli ucraini. Quindi con una prospettiva del genere, avere ancora il 73%, io dico che è indice di una volontà popolare assolutamente ferrea.
Cristiano, torno allora da te. Questa volontà ferrea, ricordo che ci siamo sentiti sulla questione della guerra in Ucraina varie volte da quando è scoppiata e tu ci hai sempre confermato della volontà assoluta della popolazione, dei soldati, di portare avanti questo obiettivo di riconquista dei territori occupati dai russi. Tu intravedi delle crepe oppure questo sostegno, per quello che tu puoi percepire, resta?
Per quello che riguarda i soldati al fronte c'è sempre la volontà di riconquistare i territori, poi ovviamente si devono scontrare con la realtà sul campo e questa volontà non può non andare avanti se non è supportata dalla popolazione civile. Quindi continua a esserci questa fortissima unione tra società civile e tra militari, che è la forza che sta facendo andare avanti l'Ucraina dall'inizio della guerra. Fino a quando ci sarà questa volontà di unione, questo collante che unisce le due parti, si continuerà ad avere il morale alto per quanto riguarda i soldati sul campo e quindi la volontà di continuare a combattere. Quando verrà a mancare il sostegno da parte della società civile, questo sarà un problema.
E al momento questo sostegno è ancora totale?
Sì, almeno per quello che... non possiamo parlare del 100% della popolazione, ovviamente, perché c'è anche chi non vuole fare la guerra, chi non vuole prestare servizio militare, chi non ha intenzione di morire, però la stragrande maggioranza delle persone ha ancora questa volontà, anche perché comunque ormai quasi tutti hanno dei parenti o amici che sono caduti o sono stati feriti, quindi come dire, c'è questa fortissima voglia di combattere, di continuare a combattere, anche di vendicarsi, anche di avere giustizia per i torti che sono stati fatti a loro.
Generale Camporini, prima parlavamo degli aerei che sono stati concessi a Kiev e dell'addestramento dei piloti ucraini e degli equipaggi di terra. Secondo il generale Zalunsky, il capo delle forze armate ucraine, ci vorrebbe comunque un cambiamento, lui dice, imponente nel campo delle forniture militari e tecnologiche da parte di chi sostiene Kiev. Effettivamente stanno mancando da questo punto di vista gli alleati?
No, non è che stanno mancando le disponibilità, diciamo che sono paesi che hanno vissuto un periodo lungo, di decenni, di pace e che quindi hanno diminuito la loro propensione a spendere in armamenti, cosa che si è riflessa nella disponibilità di munizionamento che è chiaro che non si crea dall'oggi al domani, non si può andare a comprare al supermercato e quindi è chiaro che c'è una certa fatica nel continuare a supportare un consumo che è comunque un consumo molto elevato. Sull'aspetto della disponibilità dei velivoli è chiaro che questo un po' di differenza potrà farlo, ma stiamo parlando di numeri che sono certamente non sconvolgenti, stiamo parlando di qualche decina di aeroplani molto capaci, per carità, sono eccellenti sistemi d'arma con armamenti di precisione che possono fare la differenza a livello tattico. A livello strategico io credo che comunque creeranno delle enormi difficoltà ai russi. ma non penso che saranno quelli determinanti per fare crollare il fronte della resistenza russa.
Quindi l'impressione è davvero che una soluzione militare sia lontana. Ulrich Schmidt, sempre Vladimir Putin al G20 virtuale, parlando proprio della questione in Ucraina, oltre tra l'altro ad averla definita una guerra e non più solo un'operazione speciale, ha detto che la Russia non ha mai rifiutato i colloqui di pace con l'Ucraina, quindi dato la colpa a Kiev. Questo com'è da leggere? Putin vorrebbe la pace, ma dall'altra parte non c'è apertura?
Sì, perché per Putin è chiaro che una pace che prevede in un senso un cambio, pace contro territorio, sarà sempre una vittoria per la Russia. Ed è per quello che lui sta insistendo sulla prontezza della Russia di entrare in negoziati di pace. È sempre così prominente nel suo discorso. E penso che per lui è anche molto importante di ricevere la reputazione internazionale per la Russia, e questo è qualcosa che è anche importante per il pubblico russo, perché la propaganda russa ha sempre detto: noi non cominciamo le guerre, noi finiamo le guerre, e questo è stato qualcosa che lui ha detto a proposito della guerra che ha già cominciato nel 2014, ma questa guerra nel Donbass è attualmente anche stata instigata dalla Russia.
Abbiamo sentito però, Cristiano Tinazzi, hai detto la popolazione ha una pace in controterritorio, non ci sta. Vari organi di stampa, comunque a livello occidentale, affermano che dietro le quinte ci sarebbero delle pressioni, soprattutto americane ma anche europee, proprio sulla leadership a Kiev affinché si cominci a trattare. È qualcosa di cui si discute anche nei media, tra la gente, nel dibattito politico in Ucraina?
Questo credo che influisca poco all'interno, sono diciamo discorsi che noi sentiamo all'esterno, ma per quanto riguarda la situazione interna toccano poco le persone, e gli ucraini sono molto indipendenti su questo, non accetterebbero mai una soluzione posta dall'esterno, e soprattutto non porterebbe poi a nessuna soluzione del conflitto, cioè ci tornerebbe a un conflitto congelato come quello del Donbass, con la possibilità che la Russia poi possa riprendersi e poi di nuovo portare avanti altri attacchi. Quindi non credo che possa succedere. E poi Zelensky comunque avrebbe grandissimi problemi a livello interno se portasse avanti una soluzione del genere. Sarebbe veramente un problema di stabilità interna molto, molto grosso.
Ecco, a proposito di stabilità interna, l'anno prossimo in Ucraina, Cristiano, avrebbero dovuto tenersi le elezioni. Zelensky ha già detto che non intende convocarle.
Ma credo che sia forse la soluzione giusta, nel senso che c'è anche il problema di come far votare questi milioni di persone che sono andate via dal paese o sono sfollati interni, c'è una macchina diciamo elettorale che dovrebbe essere costituita, che costerebbe anche tantissimo per quanto riguarda la sua costituzione. È un problema che si aggiunge al fatto di come far votare le persone che sono sotto i territori occupati e che non potrebbero votare. Quindi insomma credo che non sia la situazione adatta diciamo per avere un voto in qualche modo libero in una situazione del genere come quella di un paese in guerra.
Ulrich Schmidt, elezioni anche in Russia l'anno prossimo.
Sì, allora Putin è costretto di annunciare la sua candidatura fino, direi, al 15 di dicembre, e c'è una piccola possibilità che lui va a proporre un altro candidato, forse qualcuno che viene dall'interno del sistema Putin, perché anche Putin si rende conto che è divenuto tossico nell'ambiente degli stati dell'Ovest, è molto difficile di avere un presidente che è sotto un mandato di arresto internazionale. Allora c'è una piccola possibilità che ci sarà un altro candidato, forse il premier ministro Mishustin del governo russo, o un'altra possibilità sarà il figlio del segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale russa, Dmitry Patrushev. Lui ha un padre molto influenzuale e il padre Patrushev è stato tra quelli che sono responsabili per la decisione di andare alla guerra in Ucraina.
Quindi vedremo se sarà ancora Putin oppure se, come diceva il professor Schmidt, un altro candidato. Noi siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio in modo particolare Cristiano Tinazzi per averci raggiunto in corso di puntata. Modem torna domani.